Vogliamo pregare. Signore, grazie per quello che ci hai dato fino adesso, veramente dei pensieri così importanti, così incoraggianti, così veri. Ti chiediamo, Signore, di benedire adesso la predicazione della Tua parola, che possa essere utile, Signore, alla nostra vita per poterla affrontare nella maniera che a Te piace, non con il punto di vista del mondo, ma con il Tuo punto di vista, perché siamo Tuoi figli. Ti ringrazio, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Allora, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Abbiamo un grande Dio, è vero? Allora stabiliamo subito un patto. Quando vi faccio una domanda mi dovete rispondere. Facciamo così, lo possiamo fare? Abbiamo un grande Dio?
Sì.
Meraviglioso. È grande in potenza. Le sue opere sono meravigliose. Nessuno è uguale a Lui. Ed allora, se avrai abbastanza fede, ti andrà tutto bene. Questo è quello che insegnano in un certi ambienti che si dicono cristiani. Ma non è vero. Quello che invece è vero è che il cristiano entrerà nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Come dice l'Apostolo Paolo in Atti capitolo 14, versetto 22. Il cristiano entrerà nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Mi piacerebbe riparlare di questo, ma l'ho fatto forse un mese fa, quindi spero che ricordiate un po' quello che Dio intende quando fa questa affermazione. Vorrei che riflettessimo un momento. Quali sono le tue esperienze di sofferenza? Magari qui qualcuno ce ne ha e potrebbe passare tutta la mattinata a raccontarle. Come le hai affrontate? Come le stai affrontando? Quando la sofferenza è causata dal mio peccato, perché può essere anche come conseguenza, quando è causata dal comportamento ostile degli altri, oppure quando è fuori dal mio controllo, una malattia, un evento disastroso, come reagisci? Come reagisci a questa sofferenza? Quello che è successo in Calabria ieri è qualcosa che ancora non si sa di chi è la colpa, ma una famiglia semidistrutta. Qualcuno direbbe, meno male che ce n'era 5 di figli, ma 3 sono morti bruciati. La mamma e la bambina che proteggeva dalle fiamme stanno in ospedale gravissimi. Il padre con l'altro ragazzo si sono salvati, ma stanno loro pure messi male perché stavano sul balcone. È una scena incredibile. Un fuoco che riempiva tutto l'appartamento al quinto piano di questa casa popolare. Ma di chi è la colpa? La sofferenza che si è generata da questo evento. Come le affrontiamo noi le sofferenze? Vedete, penso che siete tutti d'accordo con me se dico che la vita non è facile. La vita che dobbiamo affrontare a volte, appunto, ci costringe a difficoltà di ogni genere, difficoltà sociali, economiche, fisiche. Magari c'è un bel lavoro vicino a casa e ti spediscono, no? Siamo formati. Però preghiamo perché il Signore non ci abbandona. Il Signore non ci abbandona. Questo è un po' il concetto che Pietro vuole esprimere scrivendo questa lettera. Infatti, come ho detto, la sofferenza fa parte della vita di questo mondo, però vi voglio dare una notizia, che noi che siamo cristiani e vogliamo seguire Gesù con tutto il nostro cuore, soffriremo ancora di più. Ancora Paolo ce lo dice, non poteva star zitto, invece ce lo dice in Seconda Timoteo, al capitolo 2, versetto 13, dice proprio che chi vuole seguire Cristo piamente, cioè vuole seguire Cristo con tutto il suo cuore, vuole soddisfare in ogni sua esigenza, sarà perseguitato. E la persecuzione è stata proprio un segno identificativo della Chiesa. La Chiesa ha subito persecuzione subito all'inizio dai giudei, ma poi in seguito anche dai romani e si è protratta per almeno 3-4 secoli, 3 secoli e mezzo, finché Costantino non ha fatto quel sciagurato editto. Tutti i cristiani hanno sofferto anche gli apostoli, i discepoli, ma hanno resistito perché avevano una fede forte nel loro Signore Gesù Cristo. Ancora oggi i cristiani soffrono e penso che molti di noi sanno che in varie parti del mondo ci stanno cristiani che soffrono anche persecuzioni fisiche. Grazie a Dio qui in Italia la persecuzione fisica non è ancora arrivata, però penso che anche questo siete d'accordo con me nel dire che noi che vogliamo seguire Cristo subiamo ostilità da quelli che stanno intorno a noi. Forse già l'ho detto, ma mi ricordo di un cliente quando lavoravo al negozio, che non so neanche più dove sta, però lavoravo lì al negozio e avevo testimoniato a un cliente che faceva lenti a contatto, e per anni che ho fatto lenti a contatto bene, forse te lo ricordi. A un certo punto, un giorno, mentre stavamo in sala misurazione, gli stavo facendo lenti a contatto, ma era sempre soddisfatto, mi disse: guarda Massimo, ci davamo del tu, perché erano anni, eravamo tanti di amici, io non vengo più qua. Perché? Sono diventato troppo caro? Ho sbagliato qualcosa? No, perché tu sei troppo, mi parli sempre troppo di Gesù. E io ho paura che tu prima o poi mi sbagli le lenti. Quindi scusa, non ce l'ho con te, però cerca di fai l'ottico, parla di ottica. E così ho perso questo cliente. Spero che per il resto della sua vita lui si ricordi qualche cosa che gli ho detto e possa essere toccato dal Signore quando lo visiterà e possa aprire il suo cuore a Gesù per la salvezza eterna. Comunque, quello che voglio dire, e se puoi mandare la prima diapositiva, il tema della lettera di Pietro che noi cominceremo è questo: la sofferenza è una parte della vita cristiana, ma Dio è con noi e ci vuole benedire nella sofferenza. Questo è quello che Pietro vuole dire ai suoi fratelli. La sofferenza è una parte della vita cristiana, ma Dio è con noi e ci vuole benedire nella sofferenza. Infatti questo fatto che Dio ci vuole benedire è una verità che già viene espressa ampiamente nel Vecchio Testamento. Allora, mi hanno detto che devo far seguire i versetti che dico sulla Bibbia, e va bene, qualcuno lo faccio, è Geremia, capitolo 29, versetto 11, è un versetto che a me piace tantissimo e che non dico a memoria per paura di sbagliare e fare brutta figura, perché vorrei dire proprio le parole che dice il versetto. Geremia, parlando al popolo che stava soffrendo per causa del suo peccato e stava essendo deportato a Babilonia, dice: il Signore lo incoraggia dicendo questo: io so i pensieri che medito per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. E Gesù, prima di salire sulla croce e affrontare il momento più difficile, sofferente della sua vita, disse ai suoi discepoli: io vi lascio la mia pace, vi do la mia pace. Gesù era perfettamente in controllo, in quel momento di grande sofferenza lui riusciva ad esprimere pace. E noi abbiamo bisogno della pace di Gesù, perché viviamo in questo mondo ostile, in questo mondo che crea problemi. E allora una domanda: come faccio a conciliare la verità che Dio mi ama con la realtà della sofferenza? Come faccio a conciliare la verità che Dio mi ama con la realtà della sofferenza? Cercherò di rispondere a questa domanda nella meditazione di oggi. E quindi vogliamo cominciare a leggere la lettera di Pietro. Potete leggerla, perché anche a casa, perché sarà la lettera che, alternandoci, presenteremo alla Chiesa durante 2 mesi, un po' di tempo, insomma, quanto tempo ci vorrà. E quindi se volete leggerla e meditarla sarebbe molto bello. Quindi andiamo su Prima Pietro, capitolo 1, versetti 1 e 2. Prima Pietro, capitolo 1, versetti 1 e 2, e dice così. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito Santo, a ubbidire e ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicate. Allora, come avete letto, la lettera inizia con un nome, Pietro, e noi conosciamo tutti Pietro, Simone. Simone era uno dei primi discepoli di Gesù, forse era discepolo di Giovanni Battista. Simone, detto Pietro, era un pescatore, e quando incontrò Gesù, Gesù gli cambiò la vita e gli disse: tu da oggi in poi non sarai più pescatore di pesci, ma io farò di te un pescatore di uomini. Dopo che poi Simone riconobbe per primo che Gesù era il Messia, Gesù gli disse: cambia il tuo nome. Quindi gli ha cambiato il lavoro e adesso gli cambia il nome. Da oggi in poi ti chiamerei Roccia. Roccia, Pietro, è la traduzione di questo termine. Ma Pietro veramente non era una roccia e non dimostrò di essere una roccia. Però il Signore aveva visto in lui questo. Infatti, subito dopo che aveva riconosciuto Gesù come il Messia, lo sapete, scusate se faccio questa, sapete tutti la storia, però è bello ricordarlo, perché subito dopo che lui aveva riconosciuto Gesù come il Messia, poi cercò di ostacolarlo nel sentiero della sofferenza e gli disse: no, no, a te non succederà mai questo. Gesù dice: adesso andrò a Gerusalemme e lì sarò preso, picchiato e fine morirò sulla croce. E Gesù, ecco la caduta di Pietro, no? Innalzato e adesso caduto, allontanati da me Satana, disse Gesù. Satana, il Satana, l'avversario. In quel momento Pietro stava dicendo le parole dell'avversario: tu non hai il senso delle cose di Dio. Mamma mia. Ok, me ne vado, ho fatto una figuraccia ormai. Però non è così con il Signore, eh? Non è così con il Signore. Quando Lui ci rimprovera, lo fa perché ci ama e vuole che noi impariamo. Infatti, dopo avergli detto che lo avrebbe rinnegato, ricordate in Luca, Gesù disse a Pietro che una volta convertito avrebbe guidato i suoi fratelli, avrebbe curato la sua chiesa. In Luca 22:32 c'è questa storia. E così infatti, fu così infatti, Pietro fu protagonista dei primi anni della Chiesa, fu una guida nella Chiesa di Gerusalemme, e troviamo in Atti le cose che lui fece fino al capitolo 15. Dopodiché la guida della Chiesa di Gerusalemme passa a Giacomo, il fratello di Gesù, e Giovanni, e anche il servizio tra i non ebrei. I non ebrei, lui l'aveva cominciato, aveva aperto il regno di Dio ai non ebrei quando era stato da Cornelio, ricordate Atti capitolo 10. Però poi lasciò questo compito, il mondo greco-romano, a Paolo. L'umiltà, la comprensione profonda della grazia di Dio, la sofferenza come mezzo per glorificare Dio, ripeto, l'umiltà, la profonda comprensione della grazia di Dio e la sofferenza come mezzo per glorificare Dio, furono gli aspetti che noi troviamo in Pietro. Simone era diventato Pietro. cosa gli diede la capacità di conciliare la sofferenza causata dai suoi errori, la sofferenza che poi dovrà affrontare attraverso la persecuzione, con la certezza che Dio non l'avrebbe escluso dalla grazia e quindi lui poteva perseverare. Pietro era un uomo dal carattere entusiasta, leggendo la sua storia lo vediamo impetuoso, impulsivo, avventato nel parlare, che non si comportò, come ho detto, sempre come una roccia perché rinnegò Gesù 3 volte, ma aveva il suo cuore pieno d'amore verso il Signore, aveva il suo sguardo rivolto verso Gesù. E quando Gesù disse ai suoi discepoli, dopo aver fatto una rivelazione che la moltitudine non aveva capito, e se ne stavano andando, e Gesù disse ai suoi discepoli, non ve ne volete andare via pure voi? Pietro, prima di tutti, rispose, da chi andremo noi? Tu solo hai parole di vita eterna. Tu solo hai parole di vita eterna, parole che valgono per l'eternità, parole che ci portano all'eternità. Sei convinto di questo quando leggi la parola di Dio? Quando abbiamo qui la rivelazione del pensiero di Dio, come ci ha ricordato benissimo Jonathan, il Nuovo Testamento e la rivelazione di Gesù. Vi ricordate che state ascoltando parole di vita eterna? Pietro non era un uomo perfetto e la realtà è questa. Leggendo tutta la Bibbia, noi vediamo che Dio non sceglie uomini o donne perfetti, ma uomini e donne che possono e vogliono essere cambiati dal suo amore, che diventino capaci di essere testimoni di trasmettere questo amore. Qualcuno ha detto, e sono perfettamente d'accordo, che meglio essere seguaci di Gesù e sbagliare, cioè è meglio non sbagliare, però essere seguaci di Gesù e sbagliare, che fare lo sbaglio di non seguire Gesù. Tu puoi dire, io sbaglio troppo, ma come faccio? Gesù non mi ama, Gesù non mi accoglierà mai. Non è vero. La storia degli uomini descritta nella parola di Dio mostra questo, che è meglio seguire Gesù sbagliando piuttosto che fare lo sbaglio di non seguire Gesù. E la domanda che voglio farmi, ma io già la so la risposta per me, ma la voglio fare per te. Stai seguendo Gesù? Hai deciso di seguire il Signore? Hai capito che solo Lui ha parole di vita eterna? L'eternità l'affronteremo. Come l'affronterai tu? Allora, Pietro, torniamo alla lettera, scrisse questa lettera circa nel 64-65 d.C., probabilmente da Roma, che lui chiama Babilonia. Qualcuno dice perché lui era già ricercato, quindi per non far sapere dove stava. Comunque la parola di Dio nel Nuovo Testamento in Apocalisse si riferisce a Roma chiamandola Babilonia. E la fa scrivere al suo fedele collaboratore Silvano. A Roma in quel periodo stava cominciando la persecuzione di Nerone. Non si era espansa in tutto l'impero, ma stava cominciando da Roma. E quindi lui scrisse questa lettera, avendo saputo che i credenti che si trovavano, come abbiamo visto, ecco qua, vedete? Quelle sottolineate sono le regioni che lui indica, ma in pratica tutta la provincia dell'Asia Minore, cioè la moderna Turchia. Lì c'erano le chiese sparse che aveva fondato probabilmente Paolo e i credenti che stavano lì, in quella zona. Lui scrive a questi perché aveva saputo che stavano soffrendo già persecuzioni e ostilità e li voleva incoraggiare. Nella prima parola abbiamo detto Pietro, ma poi dice apostolo di Gesù Cristo. Apostolo è uno degli appellativi con cui Pietro si identifica. E la domanda che mi sono fatto è perché lui subito all'inizio della lettera si identifica con il nome apostolo. Vediamo un po'. Domanda. Perché secondo voi? Che significa apostolo? Dai che lo sapete. Messaggero, sì. Messaggero, mandato. Apostolo di Gesù Cristo. L'apostolo, appunto, gli apostoli erano i 12 discepoli di Gesù. Dopo la resurrezione presero il nome di apostoli. E sono apostoli, nonostante qualche gruppo ancora tira fuori questo appellativo e dice che sono successori e va bene, ma invece la parola di Dio ci fa capire che gli apostoli, il titolo finì quando finirono i 12, e finì anche Paolo. Infatti, quando dovettero scegliere una persona che avrebbe sostituito Giuda, il traditore, loro ci fanno capire, la parola di Dio ci fa capire qual era la caratteristica che, per l'apostolato. Vogliamo leggere in Atti capitolo 1 i versetti da 21 e 22. Atti capitolo 1, versetti 21 e 22. Devo comprarmi una Bibbia nuova perché questa mi si sta disintegrando tra le mani, ho paura a girare le pagine. Però mi sono affezionato, io mi affeziono alle cose, pure se diventano vecchie, brutte. State tranquilli, quindi spero che voi fate lo stesso con me, perché io sto diventando vecchio e brutto, quindi che rimaniate affezionati. Allora qui Atti capitolo 1 versetti 21 e 22 è Pietro che si alza e dice queste parole. Bisogna dunque, versetto 21, che fra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signore visse con noi, a cominciare dal battesimo di Giovanni fino al giorno che egli, tolto da noi, è stato levato in cielo, uno diventi testimone con noi della sua resurrezione. Quindi persone con queste caratteristiche adesso non ci sono più, ma all'epoca ce n'erano, e così Dio scelse Mattia. No, mio nipote, ma... E gli apostoli quindi erano ordinati da Dio, avevano l'autorità come profeti di Gesù di portare il messaggio di Cristo, perché mandati da Cristo, e davano rivelazioni nel nome di Cristo. Paolo, anche lui era un apostolo, quindi ce ne sono 13, e divenne tale per un evento speciale, tutti quanti conoscete la storia. Gesù gli apparve, Gesù lo chiamò quando già stava in gloria e gli ordinò di predicare tra i non ebrei. Infatti Paolo, in Romani capitolo 1, inizia così: Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, messo a parte per il Vangelo. Quindi la Chiesa fu edificata sul fondamento dell'insegnamento degli apostoli. Se noi adesso abbiamo la Chiesa, noi seguiamo l'insegnamento che Gesù ci ha dato attraverso gli apostoli. Nella Bibbia noi leggiamo nel Nuovo Testamento che ci sono altre persone che vengono chiamate apostoli, ma questi non sono apostoli con quelle caratteristiche, sono i missionari, quelli mandati dalla Chiesa. E qui per esempio troviamo Barnaba, Timoteo, e ho scoperto altri due nomi che è un po' difficile da ricordarli, però Paolo dice che erano suoi parenti e stavano in Cristo prima ancora di lui, e al capitolo 16 versetto 6 dice: salutate, perché questo è un capitolo di saluti, Salutate Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigionia, i quali si sono segnalati fra gli apostoli ed erano in Cristo già prima di me. Ma questi apostoli, questi nomi, queste persone, erano persone, i missionari, quelli che erano mandati dalla Chiesa, non erano l'apostolo, gli apostoli con le caratteristiche che avevano i dodici e Paolo. Va bene, comunque tutti questi furono benedetti dal Signore, soffrirono per il suo nome, ma dimostrarono quindi che la sofferenza è una parte della vita cristiana, ma Dio ci vuole benedire nella sofferenza. Dio desidera il bene e opera per il nostro bene. E Pietro inizia la lettera presentando i motivi, se li puoi mandare, che ci fanno essere certi che Dio ci ha benedetto, ci benedice e opera il nostro bene. Li ritroviamo in questi due versetti. Dio ci ha benedetto e opera il nostro bene perché siamo il popolo di Dio, siamo eletti, siamo nel progetto di Dio, nel pensiero di Dio Padre prima ancora della creazione del mondo. Siamo stati messi da parte, santificati dallo Spirito Santo e siamo purificati dal sangue di Gesù Cristo. La prima cosa veramente bella che si può notare è che tutta la Trinità è coinvolta in questa operazione. Il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. E per me, per te che sei credente, è un motivo di grande gioia. Dio si coinvolge pienamente in quest'opera. Lo scopo di Dio per noi è che in ogni circostanza che viviamo, anche nella sofferenza, la grazia e la pace ci siano, vi siano moltiplicate. La grazia, la forza per affrontare la vita, la pace, il risultato di un cuore quieto mentre ti trovi in mezzo alla sofferenza. Questa mattina vorrei condividere la riflessione soltanto sul versetto, sul primo punto, non vi spaventate, tutti e quattro finivamo domani. Quindi soltanto il primo punto che dice che siamo il popolo di Dio, siamo eletti. Questa è una meravigliosa realtà che è confermata dalla parola di Dio. Dio ci ha scelto, ci ha chiamato per nome, con lo scopo che noi lo potessimo glorificare. Pietro dice che questa lettera è indirizzata appunto agli eletti, e la parola eletti specialmente noi la capiamo in questo periodo, no? Questo periodo di elezioni. Sono stati prima scelti, eletti, delle persone che diventassero deputati e senatori della Repubblica, poi è stata scelta una donna per diventare Presidente del Consiglio e lei ha scelto altri deputati e senatori per fare da ministri. Si scelgono quelli che devono far parte di una squadra. Siete stati mai scelti per far parte di una squadra? Io ero sempre l'ultimo. O il pallone o Massimo, tante volte sceglievano il pallone. È bello quando sei scelto, quando non sei scelto insomma ci rimani pure male, insomma, no? Però quello che vediamo qui nel mondo sono scelte umane, che comunque sono belle, ti entusiasmano, ma sono per un periodo, sono per un periodo e non sono per sempre. Ma Dio invece, quando elegge, quando sceglie, lo fa per l'eternità, per uno scopo eterno. Questo è successo già nel Vecchio Testamento. Voglio invitarvi ad andare in Deuteronomio, capitolo 14, versetto 2, dove il Signore dice al suo popolo, io non lo so che cosa sentirono loro nel loro cuore davanti a queste parole, poiché tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio, il Signore ti ha scelto perché tu sia il suo popolo prediletto fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Se lo meritava il popolo di Israele, aveva avuto qualche manifestazione, qualche caratteristica di essere meglio di tutti gli altri popoli. Beh, insomma, leggendo la loro storia, anche iniziale, noi capiamo che non è così. Quindi la scelta di Dio fu una scelta sovrana, dettata dalla sua decisione. Perché l'ha fatto? No, lo sappiamo, lo sapremo un giorno. Ma Dio decise di scegliere il suo popolo. E guardate quanto amore ha per il suo popolo. In Isaia 43, versetto 1, c'è anche un canto molto bello, che è legato a questo pensiero. Isaia 43, versetto 1, in mezzo alla Bibbia sta Isaia, dopo i Salmi, dopo... Allora dice così: ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Che quanto coinvolgimento c'è in queste parole, come si coinvolge il Signore con il suo popolo, quanto amore. E così anche per la Chiesa. Infatti Paolo, quando saluta gli anziani di Efeso dicendogli, loro erano tra le lacrime, che non li avrebbe più rivisti, in Atti capitolo 20, versetto 21, 20, versetto 28, scusate, dice così: badate a voi stessi e a tutto il gregge che è in mezzo, a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituito vescovi per pascere la Chiesa di Dio che egli ha acquistato con il proprio sangue. La Chiesa di Dio, noi abbiamo un valore immenso. Che c'è di valore più grande del sangue di Gesù Cristo? Il Signore ci ricorda il valore che abbiamo ai suoi occhi. E ancora in Prima Giovanni, al capitolo 3, versetto 1, leggiamo: vedete qual amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. E tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Il mondo non conosce Dio, il mondo rifiuta Dio, il mondo rifiuta i figli di Dio. Queste persone, Pietro li chiama anche forestieri, dispersi, e la parola forestiero significa straniero e sottolinea una residenza temporanea. Ci sono persone che entrano nella nostra nazione col permesso di soggiorno, stanno per un periodo e poi devono essere rimpatriati, perché non è la loro nazione, sono stranieri. E questi erano, chiama così, attenzione però, non c'è più la cartina, chiama così quelle persone che vivevano in quella nazione, che facevano parte della Chiesa di Cristo e che erano di quel luogo. Paolo li chiama stranieri. Loro erano della Bitinia, della Lidia, della Galazia, erano i Galati che vivevano in Galazia, in Asia Minore, ma Pietro li chiama stranieri. Perché? E poi non solo, li chiama anche dispersi. E questa parola dispersi, diaspora, era collegata anche Giacomo nella sua epistola, inizialmente la indirizza alle 12 tribù, ai cristiani delle 12 tribù che erano nella diaspora, che erano dispersi in Asia. Questo sta a indicare appunto i giudei che si erano convertiti. Quindi Pietro sta scrivendo a delle chiese formate da stranieri convertiti e da giudei convertiti. Quello che l'univa loro non era la razza, non è il fatto che mi era simpatico. No, tu non mi sei simpatico perché c'hai un'espressione, quando fai i segni, troppo dura. Ieri mi ha detto, non dico chi, mio figlio, cioè quando prendi in braccio Deborah, perché io dicevo, ma questa bambina non mi sorride mai. E lui mi ha detto, ci credo, c'ha le ciglia da mangiafuoco. dovrò un attimo farmele ritoccare. Però voglio dire, lui mi vuole bene uguale, Mattia mi vuole bene uguale, perché non sono le ciglia, non è l'espressione facciale, ma il fatto che ci lega è che lui è mio figlio, mio nipote. Il fatto che ci lega a noi è che siamo figli di Dio. Cari fratelli, care sorelle, noi siamo il popolo di Dio. Dio ci ha scelto e ci ha comprati con il suo sangue. E allora, Paolo lo dice bene in Filippesi capitolo 3 versetto 20. Imparatelo questo versetto, imparatelo a memoria, perché è qualcosa di meraviglioso, è così incoraggiante quando ti trovi nelle difficoltà e nella sofferenza, sapere che la tua cittadinanza è nei cieli. Noi non siamo qui, dovremmo cambiare la carta d'identità, noi non siamo cittadini del mondo, noi siamo cittadini del regno di Dio. La nostra cittadinanza è nei cieli, Filippesi capitolo 3, versetto 20, da dove aspettiamo anche il Salvatore Gesù Cristo, il Signore. Ecco, questo è bellissimo per me e spero che sia bellissimo anche per te, perché se pensi di essere già arrivato alla perfezione, scusa che te lo dico, ma non è così, perché lo dice il Signore. Noi abbiamo bisogno di essere trasformati, trasformerà il corpo della nostra umiliazione, perché attraverso il corpo, attraverso che è qualcosa che Dio ha creato ed è qualcosa di, per cui noi dobbiamo ringraziare Dio, però è qualcosa che ci fa peccare, e quindi il corpo della nostra umiliazione verrà trasformato e sarà reso conforme al corpo della sua gloria. Aspetto con pazienza, spero pure voi. E se c'è qualcuno che ancora non aspetta con pazienza, gli voglio ricordare che non è questa la tua patria. Se sei cristiano, non ti rinnoveranno il permesso di soggiorno, perché tutte le cose che ci sono su questa vita hanno un tempo e poi finiscono. Ma chi crede in Dio dura in eterno. Questi sono pensieri che a me mi incoraggiano tantissimo e spero, volevo condividerli con voi. Per questo mi sono bloccato e dico no, voglio parlare soltanto di questo, perché veramente è molto importante. È la nostra ancora gettata al di là della cortina, è il punto d'appoggio. È come quell'albero dove si è salvato quel ragazzo di 17 anni, quando c'è stato nelle Marche quell'alluvione che gli ha distrutto la famiglia. Non so se l'hanno trovata la madre ancora, dispersi, e lui è stato un giorno e una notte attaccato a un albero finché sono arrivati a salvarlo, e io voglio essere attaccato al Signore finché lui mi viene a prendere per portarmi in cielo, perché questa non è la mia terra, questa non è la mia patria, questa non è la mia lingua. La lingua che noi dobbiamo usare è la lingua del Vangelo della grazia. E non ci dobbiamo vergognare se ci allontaniamo e ci prendono in giro perché ci siamo allontanati quando stanno raccontando una barzelletta, insomma un po' così. Oppure non partecipiamo ai loro divertimenti. Non siamo più, non facciamo più parte del mondo. Noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Gesù ha detto, ha pregato al Padre, io non prego che tu li porti via. E attenzione. Noi dobbiamo essere attaccati alla parola di Dio, perché il Signore dice santificali nella verità, la tua parola è verità, rischiamo di essere riportati in mezzo al mondo se trascuriamo la parola di Dio, i principi che Dio dice nella sua parola. Veniamo confusi, siamo bersagliati da notizie, da proposte del mondo. E sono anche belle, alcune sono pure lecite, ma se ci distolgono da Cristo, attenzione, non va bene. Dobbiamo avere lo sguardo fisso su Gesù. Voglio ringraziare Dio perché la famiglia, oggi non stanno qui perché anzi dopo pregheremo, stanno malati, la famiglia ucraina probabilmente non verrà sbattuta nella regione Campania da un posto all'altro, ma probabilmente rimarrà in quell'albergo con tutta la protezione civile, eccetera. Io dovevo andare lì a fare da interprete e ho chiesto anche a Marcello, che aveva avuto contatti con l'amministrazione, di venire con me. E quindi ci siamo dati appuntamento là. A un certo punto, sul raccordo, avevo messo il navigatore, ma probabilmente l'avevo impostato male oppure è impazzito, non so come fa a impazzire il navigatore, però non sapevo più dove stavo andando. Non sapevo, stavo in mezzo al traffico, pioveva pure. È successo l'altra settimana, stavo in mezzo al traffico, la linea centrale, non sapevo quello che dovevo fare. A un certo punto, grazie a Dio, ho telefonato a Marcello e gli ho detto che stavo, non sapevo dove andare, e lui ha detto: guarda, sto dietro di te, adesso ti raggiungo. Bellissimo, grazie a Dio, il Signore mi ha mandato un salvatore. Ma mentre che stavamo appunto nel traffico, le macchine, non so se vi succede anche a voi, le macchine cercavano di prendere, di superarmi, si affollavano davanti a me e la mia paura era di perdere la guida, di non vederlo più e quindi di ritrovarmi un'altra volta in mezzo al caos. Ti è mai capitato? Ma forse sul raccordo no, ma ti è mai capitato che i pensieri cominciano a affollarsi, un pensiero dopo l'altro, attrattivi, piacevoli, come ho detto anche leciti. Forse perché stai impostando male la tua vita, non lo so, ma comunque ti portano via, ti portano lontano dal punto di vista di Dio. Tu cominci a guardare il mondo e la vita dal punto di vista del mondo e quindi a scuola io mi devo allineare con quello che fanno gli altri. Ma scusa, tu sei un cristiano, lo so, però poi quelli mi trattano male. In ufficio. Vabbè, oh, ma io che posso fare? Il capo mi ha detto di dire che non c'è, c'è. Ma io devo dire che non c'è. Non è una bugia. So pagato per questo. Sei pagato per dire bugie? Cioè, noi poi ci troviamo a cercare delle motivazioni per sentirci a posto, ma stiamo perdendo di vista quello che il Signore ci ha insegnato. Perdiamo la visuale giusta. Il Signore ha tracciato una via che noi dobbiamo percorrere. Lui è la nostra guida e Lui dobbiamo guardarlo. Dobbiamo guardare a Gesù, come spero stiamo facendo tutti questa mattina. Ma non solo questa mattina, cari. Noi dobbiamo guardare a Gesù in ogni momento della nostra settimana. Lui è il buon pastore e noi abbiamo la responsabilità di non perderlo di vista. Sto andando verso la fine, non vi preoccupate. Come faccio a sentire la voce di Gesù se sono pieno delle voci del mondo? Come faccio a cercare di piacere a Gesù se cerco il piacere nelle cose materiali, nelle soddisfazioni personali? Se sono impegnato ad essere accettato dalla gente piuttosto che cercare di soddisfare il mio Signore? E allora la domanda che mi sono posto è: Gesù, quale posto ha nella mia vita? Vorrei che ognuno di voi ci pensasse un momento. Che posto ha nella tua vita Gesù? Qui sulla terra siamo stranieri, la nostra vera casa è in cielo, ma quante volte noi siamo più leali alle cose del mondo che alle cose di Dio? Abramo fu chiamato da Dio, fu scelto da Dio e in ebrei c'è scritto che lui cercava una patria. Cercava una patria, andava in giro dappertutto, dice la lettera agli ebrei, dove Dio lo mandava, e cercava una patria. però non la cercava come quella da cui era uscito, perché, dice la parola, altrimenti sarebbe ritornato da dove era partito. Che cosa cercava Abramo? Ebrei capitolo 11, versetto 10. Quello che dovremmo cercare anche noi. Perché questa non è la nostra patria. Pietro cercava la città che ha le vere fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio. E così Abramo, nella sua vita da pellegrino e straniero in ogni terra, neanche dovette comprarlo la terra dove seppellire sua moglie e poi lui stesso. Beh, Abramo ebbe benedizioni e sofferenze. E in Genesi 25,8 leggiamo che finì la sua vita in prospera vecchiaia, 175 anni. Spero che non arrivarci io, no, vorrei andare prima col Signore. In prospera vecchiaia, benedetto in questa vita e benedetto anche in cielo, come dice la parola di Dio. Gesù racconta quella storia che alcuni definiscono parabola, ma non, se voi la leggete bene, non ha le caratteristiche della parabola del ricco e Lazzaro, dove c'è Abramo, protagonista, in cielo. Abramo è in cielo. La sofferenza è una parte della vita cristiana e Dio è con noi e ci vuole benedire. Questo è il pensiero che scorrerà in tutta la lettera di Pietro. Ah, vorrei dirvi com'è finita la mia avventura sul raccordo. Beh, alla fine siamo arrivati. Cioè, vicino a casa tua, cioè, i confini della realtà proprio. È ancora Roma là. Però siamo arrivati là, in quell'albergo. Ringrazio Dio, ringrazio Marcello che mi ha guidato, ma questo mi ha spinto a fare anche una riflessione sull'importanza, l'importanza della Chiesa, dei fratelli, delle sorelle. Quando ci troviamo in confusione, quando stiamo soffrendo, quando non stiamo capendo più bene dove andare, forse abbiamo perso un po' la visuale giusta. E allora quanto è benedetto l'intervento e l'aiuto di un fratello e di una sorella. Quindi come faccio a conciliare la verità che Dio mi ama con la realtà della sofferenza? Il Signore nostro Dio ci ha eletti a far parte del suo popolo ed è dalla nostra parte. Dio ci ha benedetto, ha operato e opera per il nostro bene. Se siamo uniti a Cristo, testimoniamo il suo amore, camminiamo come Lui camminò in questo mondo, aspettando di incontrarlo in gloria, noi saremo benedetti da Lui. Dio ha questo desiderio per voi e per me. Qui siamo stranieri, voglio ripeterlo per l'ultima volta. La nostra vera madrepatria è la casa del Padre, non dimentichiamolo. E non solo troveremo grazia e pace nel bisogno nel momento della sofferenza, ma ci sarà moltiplicata la forza per affrontare la vita e la quiete interiore di sapere di essere nelle mani di Dio. Questo è il messaggio che Pietro ha mandato a queste chiese, e questa mattina il Signore ci dà a noi per incoraggiare i cristiani che soffrono. Che il Signore ci benedica.